Ecco, siamo al nostro secondo incontro di questo ciclo di conferenze sul tema come si fa a vivere insieme, a costruire una convivenza partendo da culture e anche fedi differenti. Ripeto, questo è uno scenario un po' nuovo, non sappiamo, quindi è anche utile dircelo che non sappiamo come si fa. E quindi dobbiamo imparare, per questo metterlo a tema, ascoltare, imparare, è proprio un piccolo gesto di umiltà ma prezioso. Mercoledì scorso il professor Marcello Neri ci ha un po' inquadrato la questione con uno scenario anche abbastanza europeo dal punto di vista anche del compito del cristianesimo. In Europa sicuramente è stato il cristianesimo a dare come dire, le categorie anche con cui interpretare il rapporto tra Stato e religioni, con vicende complesse per il cristianesimo stesso. Ora, in una società non più post-cristiana, chiamiamola così, il cristianesimo stesso, ci diceva il professor Neri, deve ripensare, anche se, quindi tutto il tema della laicità, della libertà religiosa va un po' ripensato. E certamente quello che ultimamente, negli ultimi anni, ha fatto esplodere la questione in un modo anche problematico, però in realtà la questione era già posta, cioè la fine dell'egemonia del cristianesimo, la secolarizzazione e un certo pluralismo era già un percorso della società europea, no? Quindi, però quello che ha fatto esplodere in maniera anche come dire, significativa, perché è percepito come un problema, è sicuramente l'Islam. L'Islam si è presentato sulla scena pubblica e si presenta sulla scena pubblica come un elemento che ripropone la questione religiosa. In un'Europa che, dicevamo, ha un po' messo la religione nel privato per garantire la convivenza civile, l'illuminismo e la laicità francese nasce così, no? Per garantire la convivenza è meglio che di religione non se ne parli in pubblico, che pubblicamente ciascuno ha la sua, ma ecco, non sia questione pubblica. L'Islam, come dire, non rientra in questo paradigma e ripropone, direi, ributta in piazza la questione della fede, di ciò in cui uno si riconosce nella propria identità. Quindi la questione dell'Islam è certamente centrale. Per questo siamo contenti di avere qui tra noi il professor Paolo Branca. Io vi ho messo qui nella presentazione della scheda che avete in mano, a parte una breve biografia, mi sono fermato al 2007, ma in realtà è molto precedente, quindi, perché non ci stava più, però vedete i titoli sono tantissimi e quindi credo che si presenta da sé. Ma poi ho messo anche l'intervista che la nostra amica Cristina Guccioni ha fatto per Vatican Insider, dove a parte interessante che lui accenna questa cosa dei diversi modelli che in Europa ci sono di pensare, gestire l'integrazione, già la parola integrazione sarebbe problematica, ma comunque il rapporto con l'Islam, diversi modelli e tutti problematici, ma poi dice una cosa che secondo me è quella che a me ha colpito di più e che secondo me ci deve far riflettere, ma già mercoledì scorso l'abbiamo accennata, cioè noi molte volte dimentichiamo nella interazione, cioè nell'interazione con l'Islam e con le persone, dimentichiamo che essi non sono soltanto stranieri con un'altra cultura, ma sono dei credenti. Sono dei credenti. E spesso questa loro dimensione, che tra l'altro per loro, vabbè, in che modo vivano la fede i musulmani che arrivano qui in Italia, per esempio, è anche questo un bel problema, ci sarebbe da domandarsi, no? Cioè che tipo di impatto ha l'arrivo in una terra straniera per un credente musulmano. Che cosa comporta? E che cosa comporta per un credente musulmano l'incontro con un mondo secolarizzato? Già questo sarebbe un tema, però noi scordiamo che sono credenti, quindi interagire con loro vuol dire farsi carico di questo loro profilo, che spesso noi semplicemente dimentichiamo. Interagiamo con loro come persone aventi bisogno di... Non sono solo questo, sono molto di più. Questo ci interroga. Allora, oggi ci piacerebbe un po' conoscere, ma un po' entrare in questa ottica. Che cosa, come dal punto di vista dell'altro, si vive il tema della libertà religiosa, della fede. Anche perché nell'immaginario comune l'idea è che di libertà loro poca. Infatti l'obiezione classica, ma questo lo sa già, no? Perché noi dobbiamo garantire a loro delle libertà quando loro poi non garantiscono? Ecco, allora ci interessa un po' capire come dall'altra parte viene vissuto questo tema, no? Il rapporto tra religione, vita civile, libertà religiosa, come dall'interno, per capire. Per questo siamo grati al professor Branca e volentieri cediamo la parola e lo ascoltiamo. Grazie.
Grazie a voi. Va bene questo... O devo usare questo qua?
No, non è meglio questo.
Allora, anzitutto grazie dell'invito e complimenti perché vi siete presi tutto il tempo che ci vuole per sviscerare una questione così complessa. Vedo che avete parecchi incontri e mi fa piacere perché generalmente vengo invitato per delle serate che, insomma, in una sera sola pretendono di dare delle risposte. Magari si invita anche un rabbino, un imam, un sacerdote, cristiano, cattolico, e in tre quarti d'ora si pensa di risolvere la questione. La questione invece è molto più complessa, ahimè, perché la realtà è complessa. È contraddittoria, non solo la realtà dell'Islam, ma quella di tutte le fedi che storicamente noi conosciamo. Una cosa è la religiosità, che è propria degli esseri umani fin dalle epoche più remote, e altra cosa sono le istituzioni religiose, le dottrine, le leggi religiose che si sono poi nel corso della storia concretizzate in ambienti storici appunto determinati, in periodi del tempo determinati e anche in zone differenti della Terra. Se voi pensate che oggi i musulmani sono circa 1,5 miliardi e che vivono dal Marocco all'Indonesia, che tra l'altro è il paese islamico più popoloso al mondo e di cui noi non sappiamo praticamente niente, e che vivono da 14 secoli questa loro identità religiosa, potete immaginare quante sfumature ci sono state lungo questi secoli e in questo ambiente geografico sconfinato del rapporto con l'altro, inteso anche come altro religioso, chi appartiene a un'altra tradizione religiosa precedente o addirittura successiva all'Islam, perché noi spesso dimentichiamo che le religioni hanno avuto dei problemi con le religioni precedenti, con le articolazioni interne alla stessa religione, quindi le varie chiese, tanto per fare un esempio legato al cristianesimo, gli ortodossi, i protestanti e tante altre realtà cristiane ma non cattoliche, e poi con le religioni successive che sono nate, magari nello stesso solco, pensate soltanto a ebraismo, cristianesimo e islam, sono tre religioni abramitiche, monoteiste, rivelate, profetiche, ma sono succedute le une alle altre e non sempre i rapporti con la tradizione precedente sono stati idilliaci. Pensate soltanto ai problemi che abbiamo avuto come cristiani rispetto agli ebrei che non hanno riconosciuto in Gesù il Messia. E così quindi l'Islam, che viene dopo il cristianesimo e dopo l'ebraismo, come si pone nei confronti dei monoteismi che lo hanno in qualche modo preparato, preceduto nel corso del tempo. Quindi la domanda che voi fate stasera non è una domanda facile. E a domande complesse, difficili, non ci sono risposte semplici. Mi dispiace, vorrei venire qui a dirvi che tutto va bene, Madama la Marchesa, da una parte, e potrei darvi anche tanti esempi della storia, dei rapporti tra i cristiani e i musulmani dove le cose sono andate bene, ma potrei anche sottolineare tanti momenti di scontro e di conflitto tra queste tradizioni religiose diverse. A me non interessa essere buonista o cattivista, sostenere una tesi o l'altra, dimostrarvi che va tutto bene o che siamo nella catastrofe. E sto cercando anch'io da 30 anni a questa parte, facendo questo mestiere di arabista e islamologo, di capire che cosa si possa effettivamente mettere in pratica con i musulmani innanzitutto, quindi con le persone in carne e ossa che vivono qui e che ho incontrato nei paesi arabi che frequento, che conosco, e che sono solo una piccola parte del mondo islamico, ovviamente, perché il mondo islamico è molto più ampio, e un po' la Turchia la conosco, l'Iran non ci sono mai stato, non parliamo del Bangladesh, del Pakistan, dell'Estremo Oriente, non ne so nulla. E quindi quelle che io condivido con voi stasera sono delle riflessioni, che non pretendono di essere delle risposte, ma delle piste, diciamo così, delle tracce di riflessione che possono aiutarci a capire meglio, o forse a orientarci almeno, in questo pluralismo religioso che ci coglie un po' di sorpresa, nel senso che non eravamo abituati. Io avessi chiesto a mio nonno se avesse conosciuto un musulmano, probabilmente mi avrebbe detto: non ne ho mai visto uno. Oggi a Milano è molto facile che, prendendo un filobus, ci si renda conto che la maggioranza delle persone che sono a bordo sono cinesi, asiatici, africani, sudamericani, eccetera, eccetera. E quindi la nostra società è diventata in pochi decenni una società pluralistica come non era mai stata prima. Pensate che le più grosse comunità religiose non cattoliche di tutta la storia dell'Italia, quindi sto parlando dai tempi dell'impero romano fino a pochi decenni fa, erano gli ebrei, 30.000, e i valdesi, 30.000. Oggi a Milano, solo a Milano, ci sono 100.000 musulmani. Quindi più del triplo di qualsiasi altra comunità non cattolica che è esistita nel corso della storia italiana sul territorio nazionale, oggi sono presenti tra di noi in una singola città, in una singola metropoli, e noi non siamo per niente preparati a interagire con un pluralismo religioso a cui non eravamo abituati. Anche loro non sono abituati, ovviamente, cioè loro arrivano da paesi a maggioranza musulmana, dove la religione e la politica tra l'altro sono spesso collegate, arrivano in una società secolarizzata, cristiana sì, di tradizione, ma forse non troppo nelle sue manifestazioni quotidiane, e devono in qualche modo fare i conti con questo grande fenomeno che è quello della globalizzazione, quello della società liquida. Sapete che un sociologo famoso, Zygmunt Bauman, ha dato questa definizione della società contemporanea. Società liquida, cosa vuol dire? Vuol dire che è come se fossimo immersi nel mare, in un liquido, e non abbiamo più punti di riferimento, non sappiamo bene dove puntare i piedi, dove aggrapparci, dove attaccarci a qualcosa che galleggi, perché le cose cambiano continuamente a una velocità tale che noi non siamo ancora riusciti ad adattarci a una trasformazione, che ne subentra un'altra ancora nuova. Questo è evidente soprattutto dal punto di vista tecnologico, no? Non ci eravamo abituati a usare il fax, che è arrivata la posta elettronica. Non sappiamo usare un telefonino, e arriva lo smartphone, il touchscreen e queste cose qui, e insomma, e dobbiamo ricominciare tutto da capo, perché le cose che sapevamo fino a pochi mesi fa sono state superate dalla tecnologia. Questo determina un grande disorientamento nelle persone, soprattutto non più giovanissime, che erano abituate a un certo tipo di omogeneità della società, e quindi si trovano ad aggrapparsi un po' a quello che capita, e a volte sono simboli religiosi, ma anche il nazionalismo, anche la lingua, l'etnia. Abbiamo visto pochi anni fa nella nei vicini Balcani, dopo la fine della Jugoslavia, quante cose sono capitate in nome di un'appartenenza etnica, linguistica, culturale, religiosa. Ci sono stati dei massacri, stupri etnici, addirittura genocidi, tentativi di genocidi, in un paese che tutto sommato è al di là dell'Adriatico, in una zona che è tutto sommato parte dell'Europa. Quindi non ce la saremmo aspettata questo tipo di situazione, perché pensavamo che dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, la dichiarazione dei diritti dell'uomo, la secolarizzazione delle società europee occidentali, queste cose fossero ormai medievali, superate, non più attive nella storia, e invece ci siamo dovuti accorgere dolorosamente che proprio perché le grandi ideologie erano cadute, anche le grandi imperi sovranazionali, come erano l'impero austro-ungarico, Sultanato ottomano, eccetera, proprio 100 anni fa, con la fine della Prima Guerra Mondiale, sono collassati e si sono affacciati alla storia dei nazionalismi molto, molto forti, molto aggressivi anche contro gli altri, che magari parlano soltanto un'altra lingua ma sono per esempio della stessa religione. Vedete cosa succede per esempio in Turchia coi curdi. I curdi sono per la maggioranza dei musulmani sunniti come i turchi, ma parlano un'altra lingua, e quindi ci sono persecuzioni, ci sono repressioni, ci sono limitazioni dei diritti di una minoranza interna che condivide sostanzialmente la stessa religione della maggioranza, ma non parla la stessa lingua, ma appartiene a un'altra etnia, e quindi ci sono un sacco di problemi, di conflitti. Ora, dire che cosa dice l'Islam della questione del pluralismo religioso non è facile, nel senso che ci troviamo di fronte a 14 secoli di storia, a oggi a 1,5 miliardi di persone, e se andiamo a cercare sia nei versetti del Corano che nelle prassi dei popoli islamici dei comportamenti verso le minoranze religiose, chi è diverso dal punto di vista del credo, possiamo trovare tutto il contrario di tutto, perché la realtà ha questo brutto difetto di essere complessa e contraddittoria, ma d'altra parte lo sappiamo bene, spero, almeno per quanto riguarda la nostra storia, cioè che cristianesimo, anche nostro, cattolico, non è sempre stato tollerante verso chi apparteneva ad altre religioni o addirittura chi apparteneva a forme di cristianesimo differenti da quelle ufficiali, ortodosse. Ci sono stati sì le crociate, eccetera, ma c'è stata soprattutto l'Inquisizione che ha perseguitato, ha portato in galera, ha torturato, ha condannato a rogo tantissime persone che erano dei dissidenti cristiani, diciamo così, dei cristiani non ortodossi, che non credevano nelle stesse cose o non esprimevano il loro credo nelle stesse formule che venivano imposte dall'alto. Di fronte a questo grosso problema, noi potremmo essere indotti a una soluzione di tipo liquidatorio e semplicistico, che purtroppo è abbastanza diffusa in questo tempo. Ho paura che se qualcuno andasse in giro per la strada con un microfono a intervistare le persone e gli chiedesse: ma se non ci fosse più nessuna religione al mondo, saremmo più pacifici, saremmo più concordi, avremmo meno conflitti? Probabilmente l'uomo della strada vi direbbe sì, le religioni sono una fonte di conflitti, di contrasti tra le persone, quindi aboliamo tutte le religioni e saremo un mondo più pacifico. Questa è una risposta di un semplicismo, di una banalità, di una superficialità impressionante, perché mi pare che nel corso della storia anche ideologie non religiose, areligiose o antireligiose abbiano fatto massacri peggiori forse di quelli che sono riusciti a fare le religioni. Pensate allo stalinismo, al nazismo, al fascismo, eccetera, non erano certo dei baciapile, diciamo così, e nella prima metà del Novecento, con due guerre mondiali, con gli lager, con i gulag, eccetera, sono stati un grande mattatoio, senza invocare il nome di Dio, se non per Gott mit uns, insomma, Dio è con noi, lo dicevano anche le SS, ma ovviamente non erano persone che facevano un'esperienza religiosa autentica, tant'è vero che hanno ucciso Padre Kolbe, Dietrich Bonhoeffer, insomma tanti resistenti, tante persone di fede religiosa sono finiti poi nei campi di concentramento insieme agli altri perseguitati. Quindi dobbiamo da una parte resistere a questa semplificazione che ci dice che se in fondo non ci fossero religioni, non ci fossero visioni del mondo differenti, tutto andrebbe diversamente. E mi piacerebbe sapere qual è la visione del mondo giusta che dovrebbe essere imposta per legge a tutti per risolvere tutte le questioni, non mi pare che ce ne siano, e neanche la laicità. E ritornare alle fonti delle tradizioni religiose per rileggerle in un modo più consapevole, perché ovviamente la parola di Dio, la rivelazione, il discorso profetico che è stato fatto nell'ebraismo, nel cristianesimo, nell'islam, non è qualcosa che viene interpretato e definito una volta per tutte, ma richiede di essere costantemente riattualizzato in base alle nostre condizioni, alle nostre circostanze, al contesto e alle capacità che, grazie al cielo, col corso anche dello sviluppo della cultura, della scienza, della conoscenza storica, eccetera, eccetera, ci possono essere date. Quindi io vi leggerò alcuni passi, diciamo così, del Corano e della tradizione islamica che trattano di questi temi. Non per dire che, appunto, tutto va bene, nel senso che è già tutto risolto, ma neanche che tutto è definitivamente perduto, come dire, non c'è più niente da fare, dobbiamo soltanto scontrarci e decidere chi ha ragione o decidere che dobbiamo rinunciare tutti ad avere una fede religiosa, così almeno staremo più tranquilli. Non, le cose non sono così banalizzabili. Come premessa, però, prima di arrivare a leggere qualche passo del Corano e commentarlo insieme, vorrei dirvi che tutte le religioni, e soprattutto le religioni monoteistiche, dovrebbero avere una tendenza verso una visione armoniosa del creato. C'è un solo Dio, è il nostro unico creatore, sarà il giudice che nell'ultimo giorno deciderà del nostro destino verso la beatitudine o verso la dannazione. Chi fa un'esperienza religiosa autentica non può non essere una persona che tendenzialmente tenda all'armonia con Dio, con i suoi simili, con l'ambiente in cui vive, quindi anche con la natura, con se stesso. Se una persona è in conflitto permanente con gli altri, con l'ambiente in cui vive perché non gli va bene niente, con se stesso perché dentro di sé ovviamente c'è il peccato, c'è la disobbedienza, c'è l'incoerenza, per carità, siamo umani, no? Non siamo perfetti, e vive continuamente questa tensione nel voler imporre a se stesso, agli altri, al mondo, a Dio stesso, una visione logica, lineare, senza contraddizioni, senza ostacoli, secondo me non è una persona che sta facendo una esperienza religiosa genuina. Perché se tu credi in Dio, vuoi bene agli altri, credi che il creato sia uscito dalle mani del Dio stesso che ti ha creato, che ti ha voluto, che ti chiama, che ti attende, che ti istruisce, eccetera, dovresti essere un tantino più tranquillo. Se vai ad ammazzare gli altri, forse non hai capito bene che cosa vuol dire avere fede. Avere fede vuol dire dare fiducia a un mistero in cui noi siamo inseriti, che non sempre è chiaro, perché c'è il male, c'è il peccato, ci sono i conflitti, ci sono le tensioni, eccetera, ma noi sappiamo che tutto questo non è stato fatto da un pazzo che ci vuole del male e ci vuole gli uni contro gli altri, ma è stato fatto da una volontà, da un principio benefico, misericordioso, che nonostante tutto sta guidando la storia dell'umanità e del creato verso un fine di liberazione, di illuminazione, di redenzione. Se sei credente, credi questo. Se non credi questo, non sei credente. Ti metti tu al posto di Dio e dici: adesso decido io chi sono i buoni, chi sono i cattivi li ammazzo tutti, e i buoni sono quelli che la pensano come me. Beh, ma non ci vuole mica Dio per fare così. Tutti fanno così. Non fanno così anche i pagani, dice Gesù nel Vangelo. Se amate solo quelli che vi amano, che merito ne avete? Non lo fanno persino i pagani? Voi che dite che siete i seguaci dell'unico Dio. Cosa avete di diverso se vi stanno simpatici solo quelli che la pensano come voi, quelli della vostra razza, della vostra religione? E guardate che dal vostro punto di vista il cristianesimo è veramente straordinario. Gesù non fa altro che lodare delle persone che sono agli occhi della mentalità comune delle persone disprezzabili: la prostituta, il pubblicano, la samaritana, il samaritano, la cananea. Insomma, Gesù è sempre in mezzo agli eretici, ai peccatori, a quelli che gli altri direbbero che non vanno nel tubo. Trovatevi un passo del Vangelo in cui Gesù loda un ortodosso. Non so se c'è. Loda sempre gli altri, persino la vedova che va a dare l'obolo, che non è niente, è un centesimo. A chi serve il centesimo della vedova? Non cambia la vita a nessuno. Però lei ha più merito, perché l'altro che dà di più in fondo non dà quello che gli è indispensabile. È l'intenzione della vedova che salva la vedova innanzitutto e che aiuta gli altri, perché lei dà tutto quello che ha, anche se non serve a niente, anche se è un centesimo solo. Non è la quantità di quello che noi facciamo, è la determinazione con cui noi diciamo: io mi fido di Dio e obbedisco al suo comandamento di essere generoso con gli altri, anche se quello che do so benissimo che non servirà a niente. Ma non importa, è la sua potenza che ci salva, ed è la mia obbedienza a questo comando di misericordia, di solidarietà, che salverà il mondo, benché il mio contributo sia ridicolo, persino ininfluente. Troviamo qualcosa del genere anche nell'Islam? Certamente sì. Purtroppo noi conosciamo il Corano soltanto da quello che ci dicono i mass media del Corano. E siccome oggi ci sono il fondamentalismo, l'integralismo, il terrorismo, eccetera, molto spesso ci vengono citati dei versetti del Corano che incitano la violenza, l'opposizione agli altri, eccetera, che ci sono anche nella Bibbia, nell'Antico Testamento e anche nel Nuovo Testamento. Nell'Antico Testamento si dice, per esempio, più volte nei Salmi: o Babilonia devastatrice, sia benedetto chi sfracelli i tuoi figli sopra una roccia. Comprensibilissimo, gli ebrei erano stati deportati a Babilonia come schiavi e quindi si augurano che i figli stessi dei babilonesi, immagine del male, vengano sfracellati contro una roccia. Ma uno può veramente pensare che sia una bella cosa prendere un bambino piccolo appena nato e sfracellarlo contro la roccia? Evidentemente è un linguaggio simbolico che oppone il popolo di Dio al popolo del male, di Satana, del diavolo, e quindi persino anche i figli di questo popolo devono essere condannati, perché è un germe cattivo da cui nasce il male. Oppure si dice che Dio preferiva Davide a Saul. Saul, sapete che è un re di Israele che viene abbandonato a un certo punto da Dio, tant'è vero che diventa pazzo, e Davide deve andare a placarlo suonandogli la sua cetra, insomma, con la musica cerca di consolare la follia in cui è entrato questo re, perché non aveva ucciso tutti quelli che Dio gli aveva detto. Dio gli aveva detto: uccidi tutti, uomini, donne, bambini, anche gli animali, ma lui da bravo re ha ucciso gli uomini, poi ha detto le donne me le tengo, i bambini li faccio schiavi, gli animali mi servono. E Dio gli toglie il senno perché non ha ucciso tutti i nemici. Ma ovviamente anche lì è una questione simbolica, i nemici erano tutti figli del male, bisognava ucciderli tutti, non soltanto quelli che potevano essere dannosi, cioè gli uomini in grado di portare le armi. E dice più volte la Bibbia: Saul uccise i suoi 1000, Davide i suoi 10.000. Dio preferiva Davide a Saul perché ammazzava 10 volte tanto i nemici del popolo di Israele. È scritto nella Bibbia, non è mica colpa mia. Quindi c'era una concezione, se volete, legata a quei tempi, a quelle situazioni, eccetera, per cui anche l'inimicizia, il conflitto, eccetera, aveva una funzione simbolica della lotta della luce contro le tenebre, del bene contro il male, di Dio contro Satana e cose di questo genere. Persino nel Nuovo Testamento ci sono delle frasi che isolate possono giustificare qualsiasi violenza. Chi non è con me è contro di me. Chi non odia suo padre o sua madre non è degno di me. Se io la isolo da tutto l'insegnamento e il comportamento di Gesù, posso anche partire per le crociate e ammazzare gli altri. L'abbiamo fatto. Non solo i musulmani, ma persino i cristiani non cattolici e gli ebrei, ovviamente, che incontravamo lungo la strada, li facevamo fuori tutti perché popolo deicida. E quindi quando arriviamo a Costantinopoli con una delle crociate facciamo un tale massacro che ancora oggi gli ortodossi non ci hanno perdonato. Non siamo riusciti ad andare ad ammazzare i musulmani, ma già che eravamo a Costantinopoli abbiamo ammazzato un sacco di cristiani ortodossi. Non erano cattolici, quindi erano eretici. Si poteva anche accontentarsi così. Ma non è questo, purtroppo, il significato, l'unico significato del rapporto con l'altro che troviamo nelle scritture, e compreso il Corano. I servi del misericordioso, sto citando la Sura 25, 25esimo capitolo del Corano, sono coloro che camminano sulla terra modestamente. E quando i pagani rivolgono loro la parola, rispondono salam, pace. Coloro che passano la notte davanti al Signore, prostrati, ritti in piedi, coloro che dicono Signore, allontana da noi il castigo della Geenna, che il castigo della Geenna è disgrazia lunga, orrendo soggiorno e dimora, coloro che quando danno del loro bene non si mostrano né prodighi né avari, ma tengono il giusto mezzo fra i due, coloro che non invocano insieme a Dio un altro Dio, non uccidono chi Dio ha proibito di uccidere, altro che per una giusta causa, non commettono adulterio. Ora colui che tali cose commette, troverà punizione, sarà raddoppiato a lui il castigo, il dì della resurrezione, e resterà umiliato in eterno, eccetto chi si pente e crede e compie opere buone. Non basta pentirsi, non basta credere, bisogna anche fare delle cose buone per riparare le cattive cose che si sono fatte. A questi Dio tramuterà le loro opere male in buone, che Dio è indulgente e clemente, e chi si pente e opera il bene a Dio si rivolge davvero. Quindi Dio è talmente onnipotente che può far diventare buone le tue cattive opere, ma tu ti devi pentire, credere e mettere in atto opere buone per riparare al male che hai fatto. Non è una questione che riguarda soltanto gli altri. quelli che non sono della tua famiglia, quelli che non sono della tua religione, quelli che non sono della tua razza, ma riguarda anche quelli che sono della tua razza. È uno stile di vita, è una etica. Il tuo Signore ha decretato che non adoriate altri che Lui. Sto recitando la sura 17 del Corano. E che trattiate bene i vostri genitori. Se uno di essi o tutti e due raggiungono presso di te la vecchiaia, non dire loro uffa, non li rimproverare, ma di loro parole di dolcezza. Inclina davanti a loro mansueto l'ala della misericordia e della sottomissione e di Signore abbi pietà di loro come essi hanno fatto con me, allovandomi quando ero piccino. C'è un modo di interagire con gli altri, anche quando gli altri hanno perso il ben dell'intelletto che è gradito a Dio, all'interno della stessa comunità. E non uccidete alcuno senza giusto motivo. Quanto a chi è ucciso ingiustamente, noi diamo al suo curatore potestà di vendicarlo, ma questi non ecceda nella vendetta, che penserà Dio a aiutarlo. Ti puoi anche vendicare, ma non esagerare. A Dio non piacciono gli esagerati. Quindi vedete che c'è un equilibrio, persino nella vendetta. Altra sura, la numero 2. O voi che credete in materia domicilio vi è prescritta la legge del taglione, libero per libero, schiavo per schiavo, donna per donna. Quanto a colui cui venga condonata la pena, quindi si può perdonare. Il Corano non è come il Vangelo che ti dice devi amare i tuoi nemici, devi perdonare 70 volte 7. No, dice se ti vuoi vendicare, vendicati, però non esagerare. Ma qui ci dice quanto a colui a cui è condonata la pena, quindi è possibile che qualcuno decida no, non voglio vendicarmi, ti perdono. Dal suo fratello, si proceda verso di lui con dolcezza. Ma paghi un tanto con gentilezza all'offeso. Io vengo perdonato e dico, l'ho fatta franca, no, io ti do qualcosa perché so che ti ho arrecato un danno, anche se tu mi hai perdonato, io voglio esprimerti la mia gratitudine, ti faccio un regalo, e si proceda con lui con dolcezza, cioè non è che quello che ti perdona viene lì e ti dice, uè schifoso, ti meriteresti la morte, mi fai schifo, ti disprezzo, però ti lascio la vita, vaffanculo. No, si preceda con lui con dolcezza, ma lui non ne approfitti che è stato perdonato. Paghi un tanto con gentilezza all'offeso, questo è il Corano di cui non ci parlano, è uno stile di vita. Ancora peggio. O voi che credete, non ridano alcuni di voi di altri. Può darsi che siano migliori di loro. E non ridano donne di altre donne. Può darsi che siano quelle migliori di loro. E non vi diffamate gli uni con gli altri, non vi scagliate appellativi ingiuriosi. Brutto è il nome dell'impietà dopo quello della fede. E coloro che non si pentono sono iniqui. O voi che credete, non evitate molte congetture, che alcune sono peccato, e non spiate gli altri. Non occupatevi degli affari altrui. Non mormorate degli altri quando non sono presenti. Piacerebbe forse a qualcuno di voi mangiare la carne di suo fratello morto? No, certo, la schiferebbe. Temete dunque Dio, che Dio è benigno e clemente. La maldicenza, di cui tanto parla il Papa Francesco, che è uno dei mali peggiori, parlare male degli altri, soprattutto quando non sono presenti, diffondere calunnie sugli altri, è un male supremo di cui il Corano fa una condanna estrema e la paragona a mangiare la carne di un fratello morto. Anche questo è Corano. Allora quelli che vanno in giro a ammazzare la gente perché loro hanno l'idea giusta dell'Islam e gli altri no, l'hanno letto il Corano? L'hanno capito? Non si può neanche ridere degli altri. Non si può neanche dire una parola contro gli altri se si è dei veri credenti. Quindi c'è all'interno delle grandi tradizioni religiose e anche scritturali dei popoli del libro che hanno ricevuto una rivelazione una forte tensione morale, etica. E non esiste etica senza estetica. Le cose brutte non possono essere giuste. Le cose giuste devono essere belle. Se no, c'è qualcosa che non va. È scritto per chi vuole capire, per chi vuole fare i comici suoi, ovviamente. C'è sempre un'altra interpretazione. Arrivo rapidamente alla fine perché voglio lasciare spazio alle vostre domande, ma nonostante tutto questo, è vero, è pur vero, che le religioni affermano delle verità, distinguono tra bene e male, tra luce e tenebre, tra Dio e il demonio. Non è indifferente credere, obbedire, speriamo non combattere, ma e non farlo. Quindi c'è un discrimine nella religione, in tutte le religioni, tra chi crede e chi non crede, tra chi fa e chi non fa, tra chi segue la via e chi invece dice di fare ma non fa. Sì, però in tutte le tradizioni religiose c'è anche il correttivo. Guarda che se tu arrivi a scindere troppo drasticamente il bene e il male, la luce e le tenebre, il buono dal cattivo, il fedele dall'infedele, stai andando fuori strada. Perché questa distinzione c'è, ma non può essere esasperata, perché tu stesso sei un peccatore. Non puoi andare in giro a dire agli altri cosa devono fare, perché sai tu stesso che tu non fai tutto quello che devi fare. Sei un uomo limitato e ci sono un'infinità di insegnamenti coranici e non coranici su questo tema. Me ne racconto uno che è una barzelletta molto antica, risale ai primissimi anni dopo la morte del profeta Maometto, uno dei suoi primi califfi, uno dei suoi primi vicari, sostituti, capi della comunità, era il famoso Omar, che era un uomo incredibilmente coerente. Figuratevi che mangiava al buio, perché mangiare con la candela significava sprecare i soldi dello Stato. Tanto io la bocca la trovo lo stesso, no? Perché devo tenere accesa una candela davanti al piatto? La candela costa al fisco, all'erario, e quindi io faccio a meno. Un uomo tutto d'un pezzo. Eppure un'antichissima barzelletta, un antichissimo aneddoto racconta di lui che faceva delle ronde. Oggi le chiameremmo le ronde padane, vabbè, lui era la Mecca, faceva le ronde meccane, cioè andava a vedere se qualcuno peccasse la sera, e una sera entra dalla finestra di una casa e trova un uomo insieme a una donna, che non è la moglie, e vede che sul tavolo c'è anche un bicchiere di vino. E gli dice: ah, credevi di farla franca, eh? T'ho beccato con una donna e con il vino. E questo gli rispose: sì, principe dei credenti, hai ragione, io sto sbagliando. Ma tu hai commesso 3 peccati. Sei entrato dalla finestra, il Corano dice, entrate dalle porte. Non mi hai salutato quando sei entrato, e il Corano dice salutate le persone quando le incontrate, e il Corano dice non spiate gli altri. Quindi io ho commesso dei peccati, ma tu ne hai commessi 3, anche se sei il principe dei credenti. Quindi vedete come la saggezza dell'equilibrio umano, fin dall'epoca, noi diremmo apostolica, delle origini dell'Islam, mette in luce la follia di chi vuole eccessivamente intromettersi negli affari degli altri. Se la vedrà lui con Dio, sta facendo un peccato, non un reato. E tu chi sei per andare a giudicarlo? Rapidissimamente, che cosa dice il Corano delle differenze, delle distinzioni religiose? Perché sapete che l'Islam nasce come terza religione dopo l'ebraismo e il cristianesimo, religione abramitica, rivelata, profetica, che pur riconosce in Mosè, in Gesù, dei grandi profeti, nella Torah, nel Vangelo, dei grandi testi precedenti al Corano, ma deve constatare che questa gente è problematica, ma non verso i musulmani, ma è anche problematica reciprocamente. Sempre dalla sura seconda, poi vi mando i testi se vi interessano. Gli ebrei dicono i cristiani non sanno nulla, e i cristiani non sanno nulla gli ebrei. Eppure recitano gli uni e gli altri lo stesso libro, la Bibbia. E come loro dicono anche i pagani ignoranti, ma sarà Dio a giudicare dei loro dissensi il dì della risurrezione. Questa è la verità. È Dio, il giorno del giudizio, che giudicherà i dissensi persino tra gli ebrei e i cristiani, e tra i cristiani di vario tipo, e tra i pagani e chi crede in un solo Dio. Non si dice adesso noi ci mettiamo con la spada in mano e li facciamo fuori tutti, li riduciamo all'obbedienza, ma si dice che c'è un mistero, questa distinzione, questa differenziazione è purtroppo inevitabile. Dio l'ha almeno permessa, se non voluta. altro versetto della Sura seconda: erano un tempo gli uomini una nazione sola. C'è questa idea di una unità primordiale. E Dio mandò i profeti, araldi ammonitori, e con loro rivelò il libro pieno di verità per giudicare le divergenze sorte fra gli uomini. E le divergenze sorsero proprio sul libro, fra quelli a cui esso fu dato, dopo le prove chiare che ebbero, per mutua gelosia. Ma Dio guidò quei che credettero verso quel vero sul quale, col suo permesso, erano stati discordi, poiché Dio guida chi vuole al retto sentiero. Quindi non si può capire chi sta seguendo la retta via, è Dio che li guida sulla retta via. Purtroppo persino sulle sacre scritture, sulle rivelazioni, sui discorsi profetici sono sorti dei contrasti. È infatti così. Dobbiamo accettare questa nostra situazione. Ma, e finisco, il versetto che potrebbe essere ricordato come una sorta di manifesto della tolleranza universale è il versetto 48 della Sura 5, una delle ultime sure del Corano. Il Corano è 114 sure, ma non sono messe in ordine cronologico, sono messe in ordine di lunghezza. La Sura 5 è probabilmente una delle ultime a essere state rivelate nella vita del profeta. E questo versetto dice: se Dio avesse voluto, avrebbe fatto di voi un'unica comunità, ma ciò non ha fatto per mettervi alla prova. Gareggiate dunque nelle opere buone, che a Dio tutti tornerete, e allora Egli vi informerà di quelle cose per le quali ora siete in discordia. Se siamo diversi è perché Dio lo ha voluto, lo ha permesso, non per un capriccio, ma per fare in modo che tra noi nascesse una emulazione. Tu credi che la tua fede sia più autentica della mia? Fammi vedere quanto sei bravo. Gareggiate nelle opere buone. Non dice fate dispute teologiche, dimostrate che voi avete ragione e gli altri sono nel falso. Dimostrate di essere gli uni migliori degli altri. Quando tornerete a Dio, alla fine del mondo, Lui vi spiegherà il motivo delle vostre diversità. Quindi non dice neanche chi aveva ragione e chi aveva torto, ma per quale motivo ha permesso che le differenze ci fossero. Evidentemente tutti quelli che tagliano le gole, buttano le bombe, fanno i kamikaze, questi versetti del Corano non li hanno mai ascoltati, né mai presi sul serio, così come noi per secoli non abbiamo mai preso sul serio i versetti del Vangelo che ci dicono di amare persino i nostri nemici. Neanche gli amici siamo riusciti a trattare molto bene, molto a lungo, e siamo sempre in un cammino di conversione. Vi avrò deluso, non vi ho dato la risposta. Non importa, la risposta non c'è, c'è solo un cammino da seguire, se Dio vuole. Grazie.
Bene, grazie. E adesso approfittiamo della sua presenza per tutte le domande che vengono in mente e che possono aiutarci a sviscerare un po' questa questione e a istruirci un po' su... Direi anche sull'avere un po' categorie un po' più raffinate rispetto al modo di pensare gli uni degli altri, perché credo che così come nei musulmani a volte c'è un analfabetismo religioso, per cui magari non hanno letto alcune sure, e sarebbe interessante che credo che ci sia un po' anche da parte nostra un po' di analfabetismo religioso sulla nostra e sull'altrui, per cui quanto più ci studiamo, credo che diamo un buon contributo. Due domande prima, vai, allora dite il nome. Ugo. Va bene, sì, sufficiente. C'è un microfono, bravo, sì, meglio.
Volevo fare una premessa prima della domanda, altrimenti non riesco a formulare la domanda. Allora, se le mie modestissime nozioni prima di Islam e di storia islamica non sono completamente affannate, in tal caso il professore mi vorrà correggere, mi pare che nell'arco della storia ci sono state due esperienze di Islam, no? Grosso modo, i primi cinque secoli, sotto la dinastia degli Abbasidi fino alla distruzione di Baghdad opera dei Mongoli, l'esperienza dell'Islam è stata un'esperienza anche laica, aperta, e sono i cinque secoli del grande contributo dell'Islam alla cultura del mondo, la retroduzione della filosofia greca, la traduzione di Aristotele, la via del Roè, la Vicenna, eccetera, eccetera. Dopo, sempre se la memoria non mi inganna, c'è stata una prevalenza della componente teologica, o perlomeno di quelli che si qualificavano tali, l'ulema, e dal XIII secolo l'Islam non ha più accolto una cultura laica e quindi critica, cioè non ha facilitato un'interpretazione laica ed aperta della religione. Ora, parlando di integrazione, mi chiedo e le chiedo, l'ostacolo maggiore a una reale integrazione dell'Islam nel mondo occidentale non è proprio costituito da questa assenza secolare di un innesto laico nella loro cultura dogmatica? E a fronte di ciò, che cosa noi possiamo fare? Io personalmente credo molto poco, perché la cultura è come il coraggio di Don Abbondio, se uno non se la dà, perché non vuole darci, sarà noi gli piove all'esterno.
Grazie. Okay.
Prendiamo anche la seconda.
Prendiamo anche la seconda, allora, visto che ci siamo, dai pure il microfono a... Vai.
Una domanda più semplice. Nel senso che...
Il nome?
Giambattista. Il punto non mi pare se nei testi delle varie religioni ci siano, diciamo, gli stessi principi. Il punto...
Tenete il microfono vicino davanti, perché non è granché. Ecco. Vai.
Dicevo, il punto non è il fatto di ritrovare nei testi, diciamo, temi comuni su come affrontare la vita collettiva e la vita spirituale. Il tema, mi sembra, di oggi, dell'Islam, per la nostra difficoltà di comprensione, è che a differenza degli altri mondi non c'è una voce che censura o che aiuta a comprendere comportamenti contrari a quello che dicono le scritture. Cioè, noi cattolici siamo profondamente peccatori, ha un sacco di errori, e c'è qualcuno, per fortuna, che ha l'autorità morale per rimetterci sulla buona strada e aiutarci a correggere. Quindi non sentire, non sapere chi è e non sapere qual è, diciamo, la corretta interpretazione dell'agire o la censura o quello che volete, chi devia dal vero senso della scrittura, forse è la mancanza più grossa per noi nella comprensione.
Se ci cominciamo a rispondere,
sì, sì. C'è un'altra,
c'è un'altra, andiamo. Massimina, allora, datela.
Io faccio in fretta, forse posso parlare anche senza.
No, usa il microfono, che così la registrazione rimane. Mi porti un volantino
con il conto. Due Maometto ha scritto il Corano sia alla Mecca che a Medina, e è come se ci fossero due versioni di Corano. Vorrei avere questa informazione. Grazie.
Bene,
cominciamo da qui. Dopo diamo la parola.
No, volevo solo chiedere una cosa. Ma oggi stiamo vivendo...
Sì.
Ma oggi stiamo vivendo le crociate dell'Islam, o almeno da parte di una parte dell'Islam che vuole in qualche modo farci fuori... Sto esagerando, però, ecco. E poi le donne dove sono?
È come se è inesorabile, cioè, quando si parla di questo, ma è giusto che sia
così.
È giusto, è giusto.
Non so se ho capito bene, i crociati non erano cattolici? Non lo si
erano? No.
Sì, sì, lo erano, certo.
Lo erano.
Però ho capito male, perché ha detto, lei ha detto, i crociati non erano cattolici.
No.
No, 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 no.
No, 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 no. Sì, sì, sì.
Adesso
sì,
chiarisco. No. Come? Sono stati i papi a indire le crociate, quindi insomma, i cattolici di così. Ma i motivi non erano tanto religiosi quanto di altro tipo, quindi capite che erano motivi di tipo geostrategico, insomma, ovviamente il Mediterraneo, il Medio Oriente, il Nord Africa erano stati occupati dai musulmani e quindi andavano liberati anche per motivi di tipo politico, commerciale, cioè la liberazione del Santo Sepolcro era un po' il simbolo, diciamo così, di una rivincita, diciamo così, del mondo europeo cristiano contro il mondo islamico. Però, nonostante questi conflitti, appunto, molto è stato scambiato anche positivamente. Mi riallaccio alla prima domanda, che giustamente ricordava che c'è stato un primo Islam dei primi secoli, che è stato un Islam molto aperto, capace di mediare tra le varie culture. D'altra parte erano beduini dell'Arabia preislamica, erano dei nomadi, hanno conquistato l'impero persiano, l'impero bizantino, l'Egitto, fino all'Andalusia, eccetera. Si sono fatti anche affascinare, diciamo così, dalle culture superiori che andavano a conquistare, e quindi abbiamo avuto, appunto, fino al XIII secolo una grande fioritura. L'Islam ha avuto prima un rinascimento e poi un medioevo. È uno dei motivi per cui noi non ci capiamo con i musulmani, che abbiamo avuto due percorsi molto diversi. Anzi, proprio mentre con l'umanesimo rinascimento l'Europa usciva dal medioevo e si indirizzava verso l'umanesimo rinascimento e poi l'era moderna, l'Islam, con l'abbattimento del califfato di Baghdad da parte dei mongoli, entra invece in una fase, diciamo, di decadenza. Però c'è qualcosa di più grave che non tutti vi dicono, che è quello che è successo all'Islam negli ultimi due secoli, cioè le petromonarchie del Golfo, d'Arabia Saudita, ma anche gli Emirati, il Kuwait, insomma tutti questi paesi straricchi di petrolio, stanno diffondendo in tutto il mondo una visione dell'Islam molto tradizionalista, molto puritana, molto integralista, eccetera, per cui quello che non era mai successo in 13 secoli precedentemente sta succedendo oggi, cioè c'è una mutazione genetica dell'Islam. Vi faccio un esempio per essere concreto. La scuola giuridica e teologica più intransigente dell'Islam, che è la scuola Hanbalita, non vi dice niente questo nome, ma è giusto che non vi dica niente, è sempre stata per 13 secoli la più piccola delle scuole, la meno potente delle scuole, ma con i potentissimi finanziamenti di petrodollari sta diventando una delle più influenti da alcuni decenni a queste parti al mondo, perché è pompata dai paesi del Golfo. Quindi quello che sono stati gli anticorpi naturali di un organismo sano, che era l'Islam, che hanno funzionato per 1300 anni, non funzionano più, perché qualcuno sta facendo una propaganda di altro tipo, molto ben finanziata e molto appoggiata da grossi poteri occidentali, primi di tutti gli Stati Uniti. E quindi capite bene che se noi poi ci lamentiamo che questo Islam di oggi è un Islam con cui non si riesce a interloquire, dovremmo anche capire il perché è diventato così difficile, ma dovremmo andare a toccare degli interessi con molti zeri, con commerci di armi allucinanti, con questioni geopolitiche terribili, e quindi nessuno di noi ha la forza di farlo, ma che non lo sappiate se fare voi, non lo sappia fare io, non conta, il fatto che non lo sappiano fare nemmeno i nostri giornalisti. Leggete l'IMES, che è l'unica rivista seria di geopolitica italiana, e vi dice tutti i mesi come stanno esattamente le cose. Peccato che quelli che scrivono di politica estera sul Corriere e sulla Repubblica non leggono l'IMES, o fanno finta di non leggerlo, perché dietro ci sono degli interessi colossali che stanno portando per il resto interi paesi arabi al collasso. Vedete l'Iraq, vedete la Siria, vedete la Libia, vedete lo Yemen. E quando non avremo più la cintura araba che ci protegge dall'Africa nera, vedrete quanti ne arriveranno, non 1000 al giorno, ma 100.000 al giorno, e voglio vedere chi li ferma. Purtroppo viviamo in un paese, in un mondo ipocrita che ha molto ben presente cosa gli interessa immediatamente e se ne frega di quello che dovranno pagare le prossime generazioni. Tanto loro non ci saranno più, saranno già in pensione alle Maldive e la gatta da pelare arriverà ad altri. Cosa possiamo fare però? Possiamo fare moltissimo, secondo me, perché certe cose della realtà presente nessuno ve le racconta, anche quelle positive. Lo sapete che nella diocesi ambrosiana abbiamo 1000 oratori e che il 25% dei frequentatori degli oratori sono musulmani? Sono dati della curia, non li ho inventati io. Un quarto dei ragazzi e delle ragazze che vanno agli oratori a giocare a pallone e a fare i compiti sono musulmani. Cosa facciamo noi con questi qui? Babysitteraggio. Io ho tentato di dire datemene uno su 1000, uno, e cerchiamo di conoscere le famiglie, cerchiamo di capire se abbiamo dei problemi in comune con questi giovani che non capiamo più, perché sono sempre nei loro smartphone, hanno i loro problemi adolescenziali, eccetera. E mi hanno detto: ma lei non vorrà mica farli pregare? Dico: ma in un posto che si chiama oratorio, secondo voi, uno deve solo giocare a pallone? No, certo, se è cristiano a un certo punto va in cappella di malavoglia a dire le preghiere. E cosa fa il musulmano? Continua a giocare a pallone. Perché se pregasse il musulmano, apriti cielo, i ben pensanti della parrocchia si scandalizzerebbero. Quindi in un posto che si chiama oratorio, gestito dalla Chiesa, della spiritualità di questi ragazzi non ce ne frega niente. Non deve venire fuori che credono in Dio, perché credono in Dio in modo diverso da noi. E allora chi valorizzerà la loro spiritualità? La Croce Rossa? I pompieri? Lo Stato? Se non ci pensa la Chiesa a sviluppare e a valorizzare la spiritualità dei ragazzi musulmani, chi ci deve pensare? Vedete come siamo ridotti? Siamo ridotti ad essere dei imbecilli che subiscono le cose ma non sanno gestirle, non sanno dove condurre questa gioventù, perché non hanno niente da proporre a questa gioventù. Perché noi non sappiamo più neanche chi siamo noi. E la cosa tremenda del nostro rapporto con i musulmani è che in questo specchio in cui ci guardiamo non viene fuori la loro arroganza, ma la nostra nullità. Mi spiace dirvi queste cose così duramente, ma dopo 30 anni che cerco di fare inutilmente delle cose, nelle carceri, negli ospedali, negli oratori, eccetera, non ve ne posso dire un'altra. Perché è la realtà. In realtà allo Stato e alla Chiesa della presenza dei musulmani in Italia non gliene frega assolutamente niente. Non è una priorità. Però riempiamo di inchiostro i nostri giornali di cose dell'altro mondo, ma lasciamo perdere. Ma arriveremo a delle cose anche più positive, spero. Ora, loro vengono sì da un altro mondo, ma questo altro mondo da cui vengono non è un altro mondo religioso, è un altro mondo antropologico, è il mondo dei nostri nonni. Loro hanno un modo di concepire la religiosità che era quello dei nostri nonni o dei nostri genitori o di noi quando eravamo bambini, perché lo so che non ve lo ricordate più, ma io me lo ricordo. prima del concilio in chiesa si recitava la messa, era in latino, tutte le donne erano sedute a destra col velo in testa e tutti gli uomini a sinistra. La mia mamma, dopo avermi partorito, non ha potuto entrare in chiesa per 40 giorni perché era impura. È una roba cristiana che la donna che partorisce è impura. È una roba ebraica e islamica. Il sangue del mestruo e il sangue del parto non rendono la donna inadatta ad avere contatto col sacro. Fino alla mia infanzia, per 2000 anni il cristianesimo ha fatto le stesse cose, senza sapere perché. Provate oggi a dire un prete che dice a una donna che ha appena partorito: no, tu non puoi entrare in chiesa perché sei impura. Cosa gli risponde la donna? Mettilo tu al mondo un bambino, poi vediamo chi è più puro di noi due. Evviva Dio! Ma per 2000 anni abbiamo pensato che le donne dovessero avere la benedizione della puerpera per rientrare in chiesa, perché, insomma, dopo il parto, i 40 dì, era meglio che lei non si accostasse alle cose sacre. Una roba dell'altro mondo. Gesù non ha mai detto niente del genere. Vedete cosa sono le religioni? Le religioni storiche, non quelle teoriche. La vita delle persone che seguono tradizioni religiose è condizionata da elementi antropologici. Quindi avere rapporti con musulmani o con ebrei ortodossi, eccetera, eccetera, significa come avere rapporti con gente che arriva da 50 anni fa e improvvisamente arriva a stare tra di noi con la mentalità di 50 anni fa. Bel problema, ma anche una bella sfida, perché loro sono molto stupiti non dal fatto che noi crediamo che Gesù è il figlio di Dio, non dal fatto che noi crediamo nella Trinità, non dal fatto che noi pensiamo che Gesù è Dio incarnato. La cosa che li rende più stupefatti è che loro mandano la loro bambina a scuola. E quando arriva alle medie c'è una compagna di banco che ha l'ombelico scoperto, il piercing, i tatuaggi, dice cazzo ogni tre parole, fuma magari spinelli e quando la professoressa la rimprovera dice: prof, non mi rompa le balle. E lei dice: io non ho mandato mia figlia, questi dicono, non ho mandato mia figlia a scuola, l'ho mandata al bordello. E hanno ragione loro. No, scusi, è vero che una ragazza non ha tutti questi, una sola ragazza non ha tutte queste caratteristiche, ma se voi mettete insieme il comportamento dei nostri giovani rispetto a noi, io non ho mai detto scemo a mio padre, non perché era vietato, perché non mi veniva neanche in mente. Oggi i nostri figli dicono al papà e alla mamma: stronzo, vaffanculo. Questo è, dal punto di vista antropologico, una catastrofe. I miei amici cristiani orientali mi dicono: ma voi vi fate insultare dai vostri figli? E hanno ragione loro. Cioè, nell'Occidente si è operato, col 68, eccetera, un capovolgimento delle strutture tradizionali, che era anche giusto perché c'era troppo autoritarismo, c'era troppo maschilismo, eccetera, eccetera, ma che è arrivato agli estremi opposti, per cui che il giovane non debba più subire l'autorevolezza, o meglio l'autoritarismo di un adulto mi va bene, ma che un bambino mandi a quel paese suo padre usando delle parolacce non mi va bene per niente, perché non è una conquista. Come? A lei non crede. Io ho due fratelli e una sorella. I miei nipoti mandano a cagare i genitori. Perché? Perché i genitori si mandano a cagare l'uno con l'altro davanti ai figli. Io sono sposato da 25 anni, non ho mai detto scema a mia moglie, ma perché io sono io. ma non credo che io sia la regola. Purtroppo io vedo gente, coniugi, che si insultano davanti ai figli, e questa è una catastrofe che con i musulmani non c'entra niente. È l'Occidente che ha perso il senso della misura,
forse anche il senso dell'analisi. Mi perdoni, professore, ma non può pensare che quella è la società italiana. È una porzione che ha.
Vabbè, capisco che ci sono i controesempi.
Non vive in Italia, è valido terrestre.
Però io di ragazze con l'ombelico di fuori ne vedo tante, adesso ne vedo tantissime con i jeans tagliati sulle ginocchia, e gliel'ho chiesto personalmente. Io sono professore dell'Università Cattolica. Mi spieghi perché ti tagli i jeans sulle ginocchia? Non sanno rispondere perché seguono una moda.
No, allora,
no,
io...
non è questione di dar fastidio.
Posso su questa
Dico,
cosa?
Ma perché lo fai? Perché lo fanno tutti.
Allora, no, su questa cosa mi permetto di intervenire. Vorrei riportare la questione al cambiamento antropologico di cui lui parlava, perché secondo me sulla questione del sessuale e sulla questione dell'autorità, per esempio, noi stiamo vivendo un cambio di paradigma radicale. La liberalizzazione sessuale e lo svincolo da ogni forma di autorità ha prodotto anche questi fenomeni. Adesso lui ne ha parlato in termini molto,
certo.
Però alla radice secondo me c'è questo, c'è
però,
una questione.
Lasciatemi raccontare, perché io ho fatto le magistrali negli anni 70. Prima di mettermi a studiare lingue orientali, per 2 anni ho fatto il maestro elementare in una scuola cattolica. Vi racconto solo 2 o 3 cose. Allora, eravamo fine anni 70, vado in una scuola di suore, mi danno una classe prima elementare, non potevo dare i fogli a righe ai bambini perché la riga coarta la libertà del bambino, e infatti scrivevano in discesa. Quella era l'ideologia degli anni 60, cioè era la direttrice che ci diceva di far così. Non potevo dirgli scrivete i pensierini su questo argomento, no, testo libero. Sapete cosa scrivevano? Sandokan, Barbapapà, tutte le cose che vedevano alla televisione. Io ho benedetto e strabenedetto la mia maestra elementare che tutti gli anni mi faceva fare i pensierini su come ho passato il giorno dei morti. Perché? Perché io, anche se ero a casa con la febbre, sapevo che dovevo scrivere, che ero andato al cimitero, che avevo comprato i crisantemi, che avevo mangiato le caldarroste. Non era vero, ma ho imparato un genere letterario. I bambini a cui dicevo scrivete testo libero venivano da me e mi dicevano non so cosa scrivere, non mi viene niente, perché lì era l'ideologia che il bambino deve esprimersi liberamente, ma liberamente il bambino non gli viene in mente niente. Allora, sto esagerando, ma queste sono cose che ho vissuto sulla mia pelle. Allora, abbiamo fatto un'emancipazione da forme tradizionali, anche criticabili, di gerarchie tra i sessi, tra le generazioni, tra il gruppo e l'individuo, che avevano la loro giustificazione, ma siamo passati esattamente all'estremo opposto. Chi viene dall'altro mondo, ma non è quello islamico, ma dall'Asia, dall'Africa, da qualsiasi società tradizionale, la prima cosa che nota è questo. Ma scusa, tua figlia va in giro mezza nuda, tuoi figli dicono le parolacce, non ti rispettano. Ma che cavolo di civiltà siete? Dite che siete cristiani? Ma non c'è più nessuna regola, non c'è più nessun limite. Non è sempre solo così, grazie al cielo. Ma la cosa pazzesca è che mandano i figli all'oratorio e alle scuole cattoliche perché le preferiscono a quelle laiche, dicendo ormai le scuole pubbliche in Occidente sono un posto dove non si impara niente, dove non c'è nessuna educazione. e i figli dei musulmani vanno spesso alle scuole cattoliche perché almeno lì un po' di rispetto per le persone più grandi o un certo linguaggio si dovrebbe mantenere. Ma vabbè, sarebbe lunghissimo, magari ci torniamo se volete in future occasioni in cui affronteremo questi temi proprio tipici dell'antropologia. Esiste un Islam di Mecca e di Medina? No, ovviamente, vi dirà un musulmano, non esistono più Islam, ne esiste uno solo. Ma ha ragione, in questo senso che il profeta alla Mecca nei primi 12 anni della sua predicazione era il capo di una minoranza religiosa discriminata in quanto monoteista da una maggioranza politeista e pagana. Quando arriva a Medina è il capo di Stato di una comunità anche politica e quindi il Corano diventa un testo anche giuridico.
Allora adesso noi usiamo questo o l'altro?
Si usano tutti e due, ma qualcuno musulmano che ha detto noi dobbiamo distinguere l'Islam di Mecca universale, di grandi principi, da quello di Medina dove si sono applicati questi principi, come era possibile nella situazione storica, è stato impiccato. Quindi ci sono degli intellettuali musulmani che cercano di introdurre dei sistemi di nuovi di esegesi ed ermeneutica coranica che pagano a volte con la vita questa loro proposta di una reinterpretazione delle fonti. La questione delle donne. La questione delle donne è una questione colossale. Mi dispiace che ormai abbiamo pochi minuti, domani dobbiamo andare tutti a lavorare e quindi non ci conviene fare tardi. La questione delle donne è una questione colossale in tutte le religioni. E tutte le religioni dovrebbero chiedere scusa alle donne, perché sono tutte state religioni patriarcali, maschiliste, interpretate in base a dei criteri antropologici della cultura del tempo. Non vi faccio esempi sul Corano, dove potrei farvene a decine, vi faccio un esempio sul Vangelo, tanto per essere chiaro. Andò a parlare con lui la mamma dei figli di Zebedeo. Ma ci avrà avuto un nome sta donna? No, lei era la mamma dei figli di Zebedeo. Era un'incubatrice. Gesù guarisce la suocera di Pietro. Ah, dunque Pietro aveva una moglie. Come si chiamava? Non è dato di saperlo. Era morta? Boh. L'aveva ripudiata? Boh. La suocera che Gesù benignamente guarisce, come si chiamava? Boh, è inutile. Le donne valgono secondo dell'uomo con cui sono in contatto. Questa è la cultura ebraica del tempo di Gesù e i Vangeli la sposano completamente. Tant'è vero che quando Gesù dice ai suoi discepoli, i santi apostoli, non vi è lecito ripudiare la moglie, cosa rispondono i santi apostoli? Se questa è la situazione dell'uomo verso la donna, non conviene sposarsi. Non la posso cambiare? Non la prendo, grazie. Questi erano i santi apostoli, che avevano la mentalità degli ebrei del tempo. La donna si cambia. Quando non mi va più, perché è vecchia, perché mi rompe le scatole, perché sono stufo, ne prendo un'altra. Mi dispiace, ma questa è la fotografia che i Vangeli ci danno dei rapporti uomo-donne al tempo di Gesù. Gesù è diverso, si ferma con la samaritana, perdona l'adultera, eccetera, ma lui è diverso, gli altri no, e ci vorranno secoli per incominciare a capire che forse con le donne bisogna agire diversamente. Sono stato lungo, mi dispiace, ma è colpa vostra che avete fatto domande troppo interessanti.
No, una domanda devo farla io però perché mi è rimasta qui, una parola sul proselitismo. Perché questo implica una questione della libertà religiosa, cioè nel Corano e poi nella prassi, bisogna sempre distinguere testi e prassi, come è questa questione della provocare la conversione dell'altro.
Ma io credo che tutte le religioni siano proselitiste per natura, cioè, se tu
l'ebraismo credi... no.
L'ebraismo no, ma perché l'abbiamo anche costretti un poverino a rinunciare a fare. Vabbè, un po' loro hanno l'idea che se uno non nasce dalla madre ebrea non è ebreo, quindi insomma c'è anche questa questione dell'appartenenza a un popolo particolare oltre che l'adesione a una fede. Ma in parte anche per. Ma c'erano tanti che aderivano all'ebraismo nell'antichità per simpatia, eccetera, ma che poi insomma gli ebrei hanno anche un po' rinunciato, anche perché avrebbero pagato un prezzo piuttosto alto per questo. Ma se tu credi a una verità, è naturale che tu credi di fare un piacere a un altro, a dirgliela, a condividerla e a tirarlo dentro nella tua verità. La Chiesa con il Concilio Vaticano II ha cambiato radicalmente, come sapete, atteggiamento verso questa cosa. E la concezione un po' banale, banalizzata, che respiriamo un po' tutti i giorni è che siccome i cristiani non sono più tanto convinti di quello in cui credono, non cercano di convertire gli altri. Allora, questa veramente è una scemenza colossale, nel senso che il Concilio Vaticano II è arrivato veramente come un miracolo del cielo, perché se voi pensate cos'era la Chiesa Cattolica del sillabo, non molti anni prima del Concilio Vaticano II, era una chiesa di talebani. La democrazia non andava bene, il parlamentarismo non andava bene, il socialismo era diabolico, lo Stato doveva avere la religione di Stato e imporla ai suoi cittadini, non c'era libertà di coscienza, robe dell'altro mondo. In pochi decenni avviene questo cambiamento incredibile. Di solito la Chiesa è sempre l'ultima ad adeguarsi, col Concilio Vaticano II è stata la prima a cogliere i segni dei tempi, quindi probabilmente c'è veramente un'azione dello Spirito Santo, in cui ti dice che la cosa più importante è che non che tu porti un altro a diventare cristiano, ma che tu testimoni i valori della tua fede. Tu non devi fare proseliti, tu devi essere un testimone convincente di quello che dici, in cui dici di credere. Che è spaventosamente più difficile. Io non devo andare da uno a dire devi convertirti perché altrimenti vai all'inferno, Gesù è il tuo salvatore, fai il segno di croce, vai a messa domenica, convertiti, vai a confessarti, prendi la comunione perché altrimenti sei perduto. No, io devo essere così un esempio luminoso di umanità e di tutte le virtù cristiane, che uno quando mi incontra dice, caspita, ma questa cosa è interessante, vorrei conoscerla di più. Ah, per attrazione, non per imposizione. Ma non funziona così, purtroppo, perché la maggioranza di noi vive un po', diciamo così, come riesce, ma è naturale, abbiamo i nostri limiti, non siamo mica Nembo Kid, non siamo dei supereroi, eccetera. Ma quello che dobbiamo chiedere ai musulmani è lo stesso. Quando un musulmano mi viene a rompere le balle, e vi dico la verità che mi rompono le balle, perché mi rompono le balle sulle cose formali. Ma professore, perché lei beve il vino e siamo a tavola insieme? Un musulmano di 20 anni che è nato qua. Gli dico, guarda, sto mangiando il pesce, un bicchiere di vino mi sembra la cosa migliore. Se bevessi la Coca-Cola, penso che farei una bestemmia. Ma, e poi gli dico, ma perché mi rompi le scatole sul vino, sul maiale, sul velo, sulla testa delle donne? Ma 14 secoli di spiritualità islamica ti avranno ben insegnato qualcosa d'altro, di più interessante da dirmi? Certo, se fosse tuo padre, lo rispetto, lui poverino non ha mai avuto un bicchiere di vino sulla sua tavola nel suo paese d'origine e lo mette a disagio, ma tu sei nato qua, sarai andato a mangiare la pizza con i tuoi compagni di classe. Avranno bevuto la birra. Hai rinunciato a uno di questi riti di comunicazione di massa che è fondamentale in tutte le classi perché gli altri bevevano la birra. E perché vieni a rompere l'anima a me? Dimmi qualcosa di più interessante della tua fede che non sia l'alcol, il maiale o il velo sulla testa delle donne. E allora magari mi affascinerai. Capite? Noi dobbiamo combattere i fondamentalisti, tutti, i musulmani, i cristiani, gli ebrei e i fondamentalisti laici, che sono pericolosissimi. Pensate che in Francia hanno fatto una legge che vieta alle ragazze musulmane di portare il foulard, non il niqab, non il burqa, il foulard nelle scuole pubbliche, perché questo mette in... a rischio la laicità della scuola di Stato. Ma se una famiglia musulmana mi dà sua figlia per 5 anni e io le insegno letteratura, filosofia, storia, arte, scienze, ma che si tenga in testa anche il...
quello che vuole.
Quello che vuole, io ho qualcosa da dirle. No, vai via, che tu stai mettendo in rischio la mia laicità. Queste ragazze hanno smesso di studiare o si sono iscritte alla scuola cattolica. E vive la République. Questa è demenza, è pura demenza. Capite la cosa che mi preoccupa di più? È che noi, in quanto cattolici o credenti, o anche in quanto laici, stiamo scappando, perché uno arriva col foulard. Ma hanno già vinto loro, scusate, è inutile. Se noi scappiamo, hanno vinto loro. Perché noi non abbiamo più niente da dirgli. Non abbiamo più nessuna certezza, nessun convincimento, nessuna battaglia da combattere. Questa è la cosa catastrofica che nessun giornale vi dice. Noi 56 milioni di italiani abbiamo paura che 1,5 milioni di musulmani immigrati tra pochi anni ci costringeranno a non bere più vino, a non mangiare più prosciutto e convinceranno tutte voi, signore, a mettervi il foulard. Questa è una balla colossale, non succederà mai, eppure noi abbiamo paura di questo, perché non siamo più nessuno. Questo è il vero problema che tutti i giorni dovrebbe essere scritto sui giornali con titoli cubitali. Noi non siamo più nessuno e quindi gli altri possono fare tutto quello che vogliono. Io insegno all'Università Cattolica, se cito la Bibbia ai miei studenti battezzati, comunicati, cresimati, ogni anno un esame di teologia obbligatorio, gli dico nel Corano c'è, ci sono un sacco di personaggi della Bibbia come Giuseppe, poi mi fermo e chiedo chi è Giuseppe? Due mi dicono lo sposo di Maria, nessuno sa chi è il figlio di Giacobbe. Giuseppe e i suoi fratelli è un grande romanzo del Novecento europeo scritto da Thomas Mann. Se tu esci dall'Università Cattolica laureato in lettere senza sapere che il figlio di Giacobbe, è una catastrofe culturale, non religiosa. Culturale. Tu sei un analfabeta. E dovresti fare il dialogo interreligioso con gli altri. Ma per favore, parliamo di cose serie, ma purtroppo di queste non sempre c'è possibilità. Grazie a voi che me ne avete dato la possibilità.
Bene, grazie, grazie davvero. Adesso semplicemente devo fare il lancio sul prossimo mercoledì.
Certo.
Prossimo mercoledì verrà Don Lorenzo Maggioni, che ha studiato in America teologia delle religioni. A lui poniamo questa questione, che è stata già accennata anche oggi, no? Cioè, i monoteismi in particolare, poi sul monoteismo lavoreremo anche sull'ebraismo, ma hanno una concezione forte della verità della salvezza. Solo in Gesù esiste la salvezza. Allora, come tenere insieme un'idea di salvezza universale e la singolarità di Gesù, unico salvatore? Come stanno insieme queste due cose? Come pensarle? Perché anche come cristiani, come credenti, quindi è una domanda, qui ci lavoriamo all'interno, su di noi.
È importante.
Dobbiamo avere delle argomentazioni che riescano a sfuggire al relativismo, per cui dice sono tutte uguali, tanto una vale l'altra, te becca quella che costa meno e arrangiati, oppure questa è vera, le altre sono false e dunque eliminiamole. Ma come pensare diversamente? Su questo abbiamo chiesto a lui di darci una mano.
Molto interessante.
Buonanotte, grazie.
Buonanotte.